Radio Radicale, bentrovati a chi ci ascolta. L'appuntamento con ASVIS e con Alta Sostenibilità, l'appuntamento che da qualche tempo portiamo avanti con l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile per fare il punto sui goal, i 17 goal dello sviluppo sostenibile, ma anche per tenere d'occhio tutta una serie di iniziative che intorno a questi temi si sviluppano. E proprio di questo vogliamo parlare, e in particolare il rapporto tra istituzioni e mondo scientifico riguardo all'emergenza climatica, e lo facciamo a partire da una lettera, da un appello sottoscritto qualche giorno fa da diversi scienziati che vuole fare, diciamo, vuole farsi ascoltare, vuole far ascoltare soprattutto la scienza nelle scelte per le prossime elezioni europee, che insomma segneranno un bel punto di svolta. Insieme a me a condurre questa puntata c'è Donato Speroni, senior expert dell'ASVIS e responsabile del sito Futura Network. Buongiorno Donato.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno e grazie per essere con noi a Gianfranco Bologna, presidente onorario della comunità scientifica del WWF e coordinatore del gruppo GOL numero 6, 14 e 15 dell'ASVIS. Buondì.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno a Paola Mercogliano, Principal Scientist presso la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, CMCC Foundation. Presidente eletta del SISC, cioè la Società Italiana delle Scienze e del Clima, buondì.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno e grazie al professor Roberto Danovaro, docente di Ecologia e Sostenibilità Ambientale presso l'Università Politecnica delle Marche, membro dell'Accademia Europea delle Scienze. Buongiorno. E questo appello di cui parleremo, diciamo, si inserisce insomma, all'interno di una giornata particolare, tra l'altro, perché oggi è la giornata della Terra che si festeggia tipicamente appunto quest'anno, il 22 aprile. Avevamo raccontato la scorsa settimana di altre iniziative che insomma in questi giorni si inseriscono, ma questo è davvero un appello molto importante di cui ci fa piacere parlare, perché ricorda un po' al mondo della politica, al mondo istituzionale a ogni livello, anche a livello europeo, che diciamo non si può più perdere tempo sull'emergenza climatica, che non ci sono fake news che tengano e che è una priorità. In realtà anche l'agenda europea avrebbe questa priorità, visto anche insomma che nella scorsa legislatura molto ha fatto leva su non solo il PNRR, il Next Generation EU, ma anche il cosiddetto Green Deal, che in questa fase sembra un po' più acciaccato. Forse partiamo da qui, Donato?
Sì, questo è un documento molto importante, come tu dicevi, perché è firmato da 22 presidenti di associazioni attinenti alle scienze naturali e al clima. È un documento in tre parti, perché c'è una prima parte, diciamo, che riafferma che cos'è il metodo scientifico. Potrebbe sembrare scontato, ma non è sbagliato ricordarlo. La seconda parte è un po' il cuore del documento, perché invita appunto le forze politiche impegnate nelle prossime elezioni europee a non farsi distogliere dal metodo scientifico per dare retta alle fake news, al negazionismo solo per obiettivi, diciamo, di breve periodo, e invece li invita a formulare proposte concrete. E poi c'è una terza parte, anche molto interessante, fatta di 15 punti, cioè di 15 enunciazioni su cui la scienza è d'accordo, che descrivono appunto la situazione attuale. E ho l'impressione che questo appello non abbia avuto tutta l'eco che avrebbe dovuto avere. Comunque sul sito dell'ASVIS, trovate il documento integrale. E io vorrei cominciare chiedendo a Gianfranco Bologna un po' qual è la genesi di questo documento. Cioè, come è nato e che impatto dovrebbe avere?
Allora, grazie ovviamente per l'invito e dunque io credo che la cosa più importante da sottolineare sia stata un po' quello che anche ha sottolineato il World Economic Forum agli inizi dell'anno. Come sapete, nel Global Risk Report che fa ogni anno il World Economic Forum vengono chieste a diverse personalità a livello planetario che si occupano dei grandi problemi del futuro quali possono essere i rischi che si profilano sia nell'anno in corso sia dall'anno in corso ai 10 anni successivi. È sempre stato uno strumento interessante, utile per capire, come dire, anche le opinioni, gli andamenti di quelle che sono anche figure che hanno ruoli importanti nel mondo politico ed economico. Ebbene, come molti di voi ricorderanno, il rapporto è di gennaio di quest'anno, e al primo posto dei rischi viene inserito misinformation, disinformation. Cioè, purtroppo la gente ha difficoltà a comprendere e capire che oramai a livello planetario, su tanti temi, quindi noi adesso stiamo parlando della problematica scientifica, si siano oramai diffuse, grazie anche a piattaforme messe in piedi ad hoc, una serie di false verità. Quindi non stiamo più parlando di fake news, ma stiamo parlando di fake threats, quindi verità false. E questo credo che sia un tema veramente importante che non riguarda semplicemente la scienza, ma riguarda la democrazia, riguarda insomma le cose in cui immaginiamo tutti voi siete ben al corrente perché le vediamo dalla mattina alla sera. Vado al punto per quanto riguarda invece questo documento. In Italia, in particolare negli ultimi tempi, si sta verificando una situazione molto molto grave da questo punto di vista. Perché guardate, la scienza, come ben sapete, non è una religione. Nessuno di noi crede in una cosa perché un qualsiasi scienziato l'abbia detta. La scienza è un metodo e forse è l'unico metodo più importante, più serio che abbiamo a disposizione per razionalmente capire e comprendere che cosa ci sta attorno a noi, come funzionano i sistemi e via dicendo. Negare quelle che sono le conclusioni che a livello del metodo scientifico si hanno sui grandi temi della devastazione che l'intervento umano sta provocando al mondo, alla Terra, e quindi a noi stessi, perché il problema, proprio perché siamo nella giornata della Terra, non è quella di dire la Terra è in pericolo. Penso che oramai nessuna persona, diciamo, di buon senso, di buona conoscenza minima della scienza sappia che la Terra non è affatto in pericolo. È in pericolo questo periodo particolare in cui noi abbiamo raggiunto un fortissimo livello di civilizzazione, abbiamo colonizzato l'intero pianeta, trasformando completamente gli ecosistemi naturali originali, e che sono quelli che ci danno la vita. E vado poi al punto più operativo. Pensare che noi oggi trattiamo i temi, per esempio, dell'agricoltura, del food system, del sistema alimentare, come se questo sistema dovesse essere conservato così com'è, quando è uno dei più grandi problemi planetari
Abbiamo visto le proteste dei trattori,
ma stanno
peraltro.
conducendo, alla base di quello che queste persone possono non esistere più. Cioè, il problema che noi abbiamo è che oggi, faccio l'esempio più chiaro così ci capiamo immediatamente, se la biomassa dei mammiferi, parlo della massa dei viventi, i mammiferi, noi apparteniamo ai mammiferi, ebbene oggi noi abbiamo il 60% della biomassa dei mammiferi che è costituita da caprini, bovini, suini, cavalli, equini, quindi tutte forme di animali mammiferi che sono utilizzati dall'uomo e che hanno di fatto completamente trasformato l'ambiente naturale, perché tutte le zone agricole hanno trasformato gli ambienti naturali. Se aggiungiamo che il 36% siamo noi, 8 miliardi di abitanti, e il 4% sono le specie selvatiche.
È
Cioè che
insostenibile, è
vanno dalla
evidente.
balenottera azzurra al toporagno. Allora, questi sono dati scientifici. Quindi, se qualcuno pensa che si può continuare un'agricoltura industrialista, consumista, come quella che abbiamo oggi, è una follia. Allora, queste conoscenze dovrebbero essere alla base delle politiche. Se le politiche ignorano, addirittura raccontano verità false, questo è un problema per tutta la democrazia e per tutta la comunità umana.
Faccio un'ultima domanda a Gianfranco Bologna prima di passare agli altri ospiti. Nel dibattito generale, anche in Italia, non le è sembrato che molto fosse, diciamo, attribuito della responsabilità alle produzioni di CO2, non solo, ovviamente, di tutti gli equilibri di cui ci ha parlato il nostro ecosistema, al tema dell'automotive, no? E quando poi invece, appunto, il tema degli allevamenti, gli allevamenti intensivi, del nostro modo di consumare, di stare sulla terra, è in realtà, cioè, è il principale fattore a cui dobbiamo prestare attenzione. Ecco, forse non dovremmo anche riequilibrare il dibattito in questo senso, perché poi il
Guardi,
Green Deal è molto su quello, no?
io
Francamente.
mi permetto di dire che non credo che sia utile fare graduatorie e classifiche. Oggi siamo in una situazione che purtroppo la politica normale non capisce, che è sistemica. Cioè i problemi sono strettamente collegati tra di loro, una problematica sistemica e complessa, e quindi la politica dovrebbe essere preparata a ragionare nel lungo termine. Ma so che sembra un discorso
No, no,
banale.
assolutamente.
Quindi, allora, il problema dell'automotive, tutti gli altri temi, e dobbiamo anche capire, concludo, che non è possibile continuare a pensare, siamo al capolinea, perché oramai c'è uno scontro forte contro il Green Deal? Perché siamo arrivati al capolinea. Le grandi intuizioni del Club di Roma, con il famoso rapporto sui limiti alla crescita, si stanno avverando, questa è la realtà, no? E allora, di fronte alla palese dimostrazione di questo e a quello che sono gli effetti devastanti di questa situazione, la scienza dice esattamente che cosa è la situazione e che cosa bisogna fare. Non ascoltare la scienza o addirittura cercare di dire che quello che dice la scienza è falso è una pura follia. E quindi io credo che il vero grande problema è contrastare con tutti i mezzi queste informazioni false.
Grazie,
Molto
grazie.
chiaro. Paola Mercogliano, se non sbaglio, lei è tra i firmatari del documento. Ecco, Bologna ci ha parlato di fake truths. Ci può fare qualche esempio di queste false verità che inquinano il dibattito politico?
Vabbè, proprio di questi ultimi giorni, le piogge a Dubai, per esempio, per dirne una, no? Si è andato a scomodare, diciamo, il Cloud City, cioè questo, diciamo, le piogge artificiali, quando invece, voglio dire, l'estrema variabilità, è uno degli elementi del cambiamento climatico. Quindi anche lì, se, insomma, invece di avere un dibattito e di far capire che questa è, ovviamente noi non possiamo, questo è un altro errore grossolano, cioè il singolo evento, non può, il cambiamento climatico si esprime in aumento di frequenza, aumento di intensità degli eventi estremi, ma non si può associare il singolo, diciamo, evento. Però questa variabilità, anche il freddo che adesso ci sta interessando, anche su questo freddo, allora se c'è il freddo non c'è il cambiamento climatico, questi, cioè, proprio per raccontare
No,
come
anche
le cose
perché
vengono
una
messe
settimana
giù
fa era
giorno.
estate, praticamente adesso siamo tutti tornati con i maglioni, che non è tanto il problema per noi quanto per esempio per chi fa agricoltura, eccetera. Esatto.
No, ma quello che dicevo io è che questo, per esempio, cioè tutto insinuare, diciamo, che tutto questo metta, diciamo, il cambiamento climatico non esiste, e ogni volta quindi che c'è un evento di. E questa è una misinformazione, perché è fatto apposta, perché serve appunto a non far comprendere il problema. Poi c'è molto altro, per esempio per me è anche cattiva informazione il fatto che si parli sempre di cambiamento climatico come in aumento in termini di aumento di temperature e precipitazioni, mai nessuno parla, molto poco degli impatti. Mai ho sentito dire che il fatto del cambiamento climatico, per esempio, incide su come si fanno le infrastrutture. Durante un PNRR con tanti fondi dovrebbe essere un tema centrale, siamo pronti. Mai si dice quanto aumentano i danni per effetto del cambiamento climatico. È un'informazione quindi molto, molto parziale. Altra cosa che, insomma, potete fare una lunga carrellata, ma altra cosa che per me è molto grave, il fatto che non si faccia mai riferimento al fatto che il cambiamento climatico, la natura entropica, non è una considerazione che arriva appunto dall'oggi al domani, ma l'IPCC ha speso anni di osservazioni, anni per arrivare a questa considerazione. Quindi non è una cosa, insomma, estemporanea. Questo è il metodo scientifico. Quando fu citato per la prima volta nel primo assessment report, si diceva che c'erano evidenze che poteva essere causata dall'attività antropica. Oggi invece diciamo che siamo, insomma, assolutamente certi di questo, quindi è un processo che molte volte si tende a insomma, sottovalutare e si tende invece anche molto a sottolineare il fatto dell'incertezza degli scenari, dei modelli, spostando sempre il problema del cambiamento climatico in avanti, senza mai dire che le osservazioni, quindi dove l'incertezza non c'è, le osservazioni prese dai satelliti, prese dalle boe, prese dai tantissimi sistemi di osservazione che abbiamo, ci raccontano che c'è un cambiamento climatico in atto. Quindi sempre spostare ai giovani, sempre dire alle prossime generazioni, iniziamo a raccontare il cambiamento climatico e adesso che le persone ne subiscono, gli anziani, per esempio, durante ondate di calore, c'è un problema di mortalità oggi evidente. Quindi anche questo spostare sempre verso avanti, secondo me è molto scorretto dal punto di vista dell'informazione, non è corretto.
Da Navarro, ma tutto questo si riflette poi sul tentativo di annacquare il Green Deal, di rinviare le scelte. Cosa ne pensa lei?
Ma io penso che tutto questo si rifletta in primo luogo sugli innocenti, sui poveri, deboli, su quelli che pagheranno con la loro vita o la qualità delle loro vite le conseguenze dell'inazione. Cioè noi dobbiamo capire che l'inazione ha un costo, lo diceva anche Paola, cioè non stiamo quantificando i danni economici di quello che sarà la conseguenza del non fare. Tu giustamente dicevi, ma fate degli esempi di fake news o di fake truth. Allora, la cosa simpatica di queste false, diciamo, verità è che i cambiamenti climatici sono un'invenzione dei cinesi per bloccare la manifattura americana. Lo so che ridiamo di queste cose, ma è quello che è stato detto da un presidente degli Stati Uniti d'America. Ma mentre i nostri ministri ci dicono che lo sviluppo delle rinnovabili arricchiranno i cinesi, quindi abbiamo sempre, diciamo, questa mitologia, se vogliamo, e parlo di mitologia perché è totalmente indimostrabile, anzi contraria alla logica, dell'essere, diciamo, contrari a qualche cosa che viene, diciamo, da fuori. E nel campo dei mostri mitologici, purtroppo ci sta entrando anche la scienza, ed ecco quindi l'urgenza di questo rapporto che Gianfranco Bologna ha promosso, ed ecco, come dicevi giustamente tu, la necessità di richiamare il metodo scientifico. È giusto che le persone sappiano che il metodo scientifico è la cosa più democratica che esista. Io raccolgo delle informazioni, produco dei dati e li sottopongo a tutti gli altri scienziati del mondo, più tutti i cittadini che vogliono verificarli. Se questi dati non sono verificati e confermati, non sono buoni, sono frutto dell'invenzione. Allora, quello che sta succedendo adesso, anche colpevolmente, con l'uso di molte testate giornalistiche e di strumenti di comunicazione italiani, sono contrapporre a una Paola Mercogliano o a persone che hanno dedicato la loro vita a studiare queste cose, un filosofo che pensa che non sia così e che pensa che praticamente si ricorda di estati molto calde di quando era giovane. Sarebbe come andare da un medico oncologo con un filosofo che gli dice che assolutamente questa cosa non ha nessun
E
senso.
ci si può curare dal cancro con lo yogurt di capra, no?
Capito?
Come tempo fa
Esatto,
avevamo
la
i morti.
meditazione che un
Esatto.
tumore con metastasi scompare. Ora, queste cose noi non le accettiamo ovviamente più per la salute, ma tendiamo invece a mistificarle o a negarle negando lo stesso metodo scientifico, senza produrre nessun dato che possa in qualunque modo essere verificato. Ed è questa la cosa, diciamo, che un po' preoccupa i
C'è
ricercatori.
un aspetto che volevo sottoporre a voi tutti, diciamo, anche per movimentare un po' il dibattito. Io faccio sempre la parte un po' della cattiva, no? In queste puntate, perché insomma, è anche il ruolo che con l'ASVIS ci siamo detti, proprio per, diciamo, non cantarcela e suonarcela. Perché c'è un aspetto che sicuramente su cui la politica, diciamo, è, come dire, responsabile di molte cose e colpevole di non ascoltare la scienza. Peraltro, veniamo da un periodo in cui la scienza è stata ascoltata per forza. Ricordo il periodo della pandemia, in cui, grazie al cielo, soprattutto in paesi come l'Italia, dove c'erano parzialmente, beh, diciamo, però le scelte politiche sono state fatte almeno un po' più severe che rispetto in altri paesi. E questo, diciamo, è stato anche grazie agli scienziati, no? Che hanno tuonato giustamente quando era giusto tuonare. Su questo aspetto invece diciamo, dei ritardi colpevoli sul clima, c'è per la verità qualcosa di cui la politica è ugualmente colpevole, perché quando parliamo della transizione green e le rinnovabili, in effetti c'è ora più che mai un tema geopolitico, no? Nel senso che è vero che se vogliamo andare avanti con le batterie elettriche, oggi a oggi i più grandi produttori sui pannelli fotovoltaici, così come sulle batterie elettriche, è la Cina, che adesso diciamo non è per nessuno esattamente il nostro migliore amico. Però questo corrisponde anche a delle precise scelte di politiche industriali europee e nazionali che non sono state fatte negli anni e che invece dovrebbero essere accelerate, cioè non dovrebbe rispondere allora dobbiamo fare quell'altra cosa oppure allora non dobbiamo fare il Green Deal, ma piuttosto accelerare sulla ricerca, sullo sviluppo e sulla conversione di un sistema produttivo che ovviamente non è cosa semplice, non è una cosa che si può fare in un giorno, ma non è neanche una cosa impossibile, professor Danovaro.
Sì, guarda, tocchi un punto essenziale. Perché in realtà
Cioè, non è che non
l'Europa
esiste il problema, esiste, però può essere governato, e questo è il punto.
allora, l'Europa è partita in anticipo su altri temi. Il problema è che se poi si ferma per ragioni ideologiche, come è successo nella legge sul restauro della natura, che rappresenta un'opportunità straordinaria di uno sviluppo nuovo, rigenerativo, produttivo, che crea nuove occupazioni, succederà, e sta già succedendo, che invece nel frattempo la Cina, copiando l'Europa, la sta attuando e ci sta superando anche lì. E tra poco ci diranno che fare il restauro della natura vuol dire arricchire i cinesi che hanno semplicemente copiato quello che noi abbiamo anticipato, ma l'hanno saputo fare e concretizzare. E lo stesso vale per le auto meno inquinanti, e lo stesso vale per lo sviluppo delle batterie e quant'altro. Allora, il problema vero è che ci sono molte dimensioni di questo problema, diciamo, del non ascoltare la scienza, ma la principale parte proprio da un approccio ideologico. Cioè, io credo che parlare di ambiente debba essere fuori dalla politica, così come fuori dalla politica, pensare al rispetto della salute. Poi la politica può avere soluzioni diverse per risolvere i problemi ambientali. Ma ne nessuno nega adesso l'incidenza di alcune patologie. Tu puoi proporre di risolverle con un sistema sanitario o un altro, ma non negarle. Allora,
E
questo
allora
dopo.
mi pongo una domanda. Immagino di essere un leader politico. I 15 punti dell'appello sono dei punti, diciamo, che denunciano gravissimi problemi di tipo globale. In concreto, che cosa dovrei mettere nel mio programma per ascoltare la scienza? Gianfranco.
Io credo che la cosa più importante sia che dobbiamo essere consapevoli di essere natura. Non a caso abbiamo detto in maniera molto, si è detto nel testo, in maniera molto chiara, che la specie umana è geneticamente, anatomicamente, fisiologicamente dipendente dal funzionamento dei sistemi naturali. Se la politica non capisce questo, perché è fatta purtroppo da una serie di personaggi che hanno una cultura che fa credere che la specie umana sia al di fuori e al di sopra della natura, non so come dire, ci sono dei fondamenti scientifici che non sono noti, perché appartengono a un mondo di scienza che, diciamo, il mondo più politico che viene da altre discipline mediamente, vede in una maniera distorta. E questo è gravissimo, perché se noi non capiamo che senza una natura sana, vitale e resiliente non esiste una salute e una resilienza per la specie umana, ma questa è un'ovvietà. Questa è un'ovvietà. Quindi se io distruggo, se io modifico i cicli biogeochimici del carbonio, del fosforo, dell'azoto, ma cioè, questo lo facciamo col sistema food, lo facciamo col sistema energetico, beh, vuol dire che ci stiamo autodistruggendo, ma è un'ovvietà. Questa fa parte dell'ovvietà. La costruzione della nicchia ecologica della specie umana è andata oltre l'ingegnere ecosistemico. I castori sono ingegneri ecosistemici, sono architetti ecosistemici, ma il castoro non ha distrutto i corsi d'acqua e le aree. No, noi invece stiamo distruggendo quello di cui ci nutriamo, quello di cui abbiamo bisogno per respirare e quello di cui abbiamo bisogno per bere. Cioè,
Sì,
questa è.
Gianfranco, però non è facile tradurre questo in un programma politico.
Però
Però.
caspita, scusami, di Paolo, scusa, sto parlando troppo.
Abbiamo 2 minuti e mezzo prima di chiudere, per cui invito
No, io
alle posizioni
voglio
finali. Prego.
rispondere, sì, voglio rispondere sull'agenda politica. Allora, per esempio, tema fondamentale è l'adattamento al cambiamento climatico, che è un tema che si fa su scala locale. Quindi se io fossi, insomma, il cittadino, chiederei a chi gestisce la mia città, intanto se ha mai pensato a fare un profilo climatico, capire quali sono gli impatti, capire quali sono i settori che sono in crisi nella mia città. E poi, e questo è tutto, diciamo, fattibile, tutta la scienza non dice solo il problema, la scienza pensa anche alle soluzioni. Quindi se io fossi un cittadino, chiederei al mio politico di riferimento se ha intenzione di fare una valutazione di quali sono i pericoli e gli impatti del cambiamento climatico sulla mia città e quali sono le soluzioni che suggerisce.
Ottima idea. Volevo chiedere appunto a Danovaro un'ultima battuta e anche a Gianfranco Bologna, così andiamo in chiusura.
Beh, io credo che l'esempio fatto da Paola sull'adattamento sia perfettamente calzante perché la politica proprio anche a livello locale. Aggiungo due elementi che sono importanti, che derivano non da opinioni soggettive, ma delle Nazioni Unite, di cui fa parte anche l'Italia, da accordi internazionali. La protezione della natura perché aiuta a combattere i cambiamenti climatici, proteggere la natura, raggiungere gli obiettivi di protezione del 30% degli habitat marini e terrestri aiuterà noi e la natura a superare la crisi. E il secondo elemento, secondo me molto importante, è capire che la legge sul restauro della natura è una grandissima opportunità che non possiamo perdere.
Gianfranco Bologna, chiuso.
Condivido assolutamente in pieno, rispondendo di nuovo anche a quello che stimolava Donato, se noi stiamo distruggendo o tenteremo a distruggere ancora di più con le nuove elezioni europee il Green Deal, facciamo un errore gigantesco non solo per le nuove generazioni, ma anche per la nostra. E questo io spero e mi auguro che dalla chiacchierata che abbiamo fatto stamattina tutti lo capiscono. Se un politico non è in grado di comprendere che salvaguardare la natura vuol dire salvaguardare la specie umana e quindi vuol dire il famoso discorso che persino oramai l'Organizzazione Mondiale della Salute mette al primo posto, che è One Health, esiste una sola salute. Se io distruggo la salute degli ambienti naturali, distruggo la salute della specie umana.
Allora, noi dobbiamo andare a chiudere davvero una puntata ricca di spunti. Noi vi rimandiamo ovviamente all'appello degli scienziati appunto per il clima e per un'agenda politica per le prossime europee, soprattutto che tenga conto di quello che la scienza dice, senza diciamo le variazioni dei temi che spesso i politici e i governi, per la verità, di molti paesi offrono, di questo periodo diciamo che è ricco di spunti anche geopolitici, mica male. Grazie davvero ai nostri ospiti, grazie al professor Roberto Danovaro, grazie alla presidente Paola Mercogliano, grazie a Gianfranco Bologna del WWF, grazie ovviamente al compagno di viaggio per questa puntata, Donato Speroni, appunto senior expert dell'ASVIS, responsabile del sito Futura Network, dove potete ovviamente trovare tutti i testi di riferimento di cui abbiamo parlato in questa
E in
puntata.
particolare, Valeria, sul sito dell'ASVIS,
Assolutamente.
dell'appello sul sito ASVIS.
Assolutamente sul sito ASVIS. Grazie a Monica Sozzi per il coordinamento redazionale. Noi ci ritroveremo stesso posto, stessa ora, sempre qui su Radio Radicale con alta sostenibilità. Alla prossima.